quello che sta accadendo in Afghanistan è davvero sotto gli occhi del mondo. Dopo il ritiro dal paese delle forze militari degli Stati Uniti e della NATO, l'esercito afghano si è arreso in massa all'avanzata dei talebani che, a distanza di 20 anni dall'intervento statunitense voluto da Bush figlio dopo l'11 settembre, ritornano al potere, loro già alleati di Osama Bin Laden. Proprio oggi, proprio in queste ore, si sta assistendo al caos nell'aeroporto della capitale Kabul, ancora in mani occidentali, dove diplomatici e civili stranieri vengono rimpatriati. L'aeroporto è preso d'assalto anche da una folla di afghani che ha tentato di fuggire, cerca di farlo soprattutto chi ha collaborato in questi 20 anni con gli occidentali. E per cercare di capire questa svolta, in parte in attesa, in parte probabilmente no, abbiamo al telefono Domenico Quirico, collega del quotidiano La Stampa di Torino, reporter e inviato di guerra, autore di numerosi libri, fra gli altri ricordo La sconfitta dell'Occidente e Testimoni del Nulla. Domenico Quirico, grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, buongiorno.
Si fa davvero fatica a capire come sia stato possibile che l'Occidente, dopo 20 anni di presenza militare costante e che è poi insomma costata migliaia di vite umane solo tra le proprie file, quasi insomma un centinaio di miliardi di dollari, abbia deciso di lasciare l'Afghanistan. E forse si fatica ancora di più a capire questa resa incondizionata dell'esercito afghano.
Diciamo la resa incondizionata dell'esercito afghano, ahimè, credo militarmente non sia una gran sorpresa. Cioè, gli afghani sono dei grandi combattenti, hanno sconfitto 3 imperi nella loro storia: quello britannico, quello sovietico e adesso quello americano, occidentale, se lei preferisce. Il problema è che sanno fare la loro guerra. Quando li si inquadra informazioni pesanti, gli si fornisce di armamento che si devono portare dietro, di scarponi, di tecniche tattiche di combattimento complicate, loro sono forti nelle imboscate, negli agguati, nell'impadronirsi della notte e nell'evaporare di giorno. Cioè quello è esattamente quello che sanno fare i talebani e che prima di loro facevano i mujahideen. L'esercito afghano è un esercito di ufficiali corrotti, di trucchi terrificanti per lucrare denaro fingendo che gli effettivi fossero superiori a quelli. Perché dovrebbe mai combattere per i signori della guerra, per gli affaristi che hanno fatto durante i 20 anni di presenza degli occidentali miliardi e che non si sono mai occupati della gente comune, della miseria del paese? Questo dal punto di vista militare, quindi è un collasso abbastanza prevedibile. Per quanto riguarda, diciamo, quello che lei ha chiamato, evocando un mio libro, che è un libro di 3 anni fa, non è che l'ho scritto ieri mattina, 3 anni fa da tutto questo era molto chiaro. Cioè noi siamo stati 20 anni, noi gli americani soprattutto, perché poi la presenza degli altri era assai anche numericamente molto inferiore, sono stati 20 anni in Afghanistan ma non si sono mai occupati degli afghani. L'ha detto il segretario di Stato americano: l'Afghanistan non fa parte dei nostri interessi e quindi possiamo lasciarlo tranquillamente al suo destino, cioè al destino delle persone che si sono costrette a stare lì, che non hanno i mezzi per fuggire, che non verranno imbarcati su nessun aereo che porterà via insieme ai diplomatici o ai connazionali anche quelli che hanno collaborato in modo più evidente con loro. Insomma, l'Afghanistan non ci ha mai interessato. Magari si interessava semplicemente per eliminare Bin Laden. Eliminato Bin Laden, il suo interesse è caduto a zero. Questo però certo. È accaduto altre volte nella storia. Chiedete qualcosa ai vietnamiti, ai cambogiani, ai somali, ai curdi. Neanche loro facevano più parte dei nostri interessi. Erano semplicemente delle persone e questo è tragico.
Infatti ci sono delle immagini che sono diventate insomma memorabili della Saigon.
C'è una coincidenza visiva impressionante, ma non soltanto visiva, una coincidenza proprio di sceneggiatura. Cioè gli americani che trattano la ritirata con il larci nemico che all'epoca era il comunismo del Vietnam del Nord e dei Viet Cong, se ne vanno, lasciano nelle peste quelli che erano i loro alleati amatissimi, che in realtà erano regimi corrotti e incapaci, l'esercito, l'amministrazione del Vietnam del Sud come dell'Afghanistan si scioglie, la gente butta via, i soldati buttano via l'uniforme, le armi, una specie di gigantesco 8 settembre afghano e prima vietnamita, gli elicotteri, sempre quelli, sono solo cambiato il modello, portano via freneticamente dalle ambasciate il personale, gli altri si aggrappano alle cancellate come adesso si aggrappano alle porte dell'aeroporto per cercare di salire anche loro e il passato o il futuro a seconda dei punti di vista puntuale ritorna, i Viet Cong, i talebani e poi ci saranno per il Vietnam ci sono stati poi i Boat People e chi se ne ricorda ancora i Boat People? Sono gli afghani di oggi che fuggiranno a piedi verso l'Iran o attraverseranno le montagne dell'Indo Kush per arrivare chissà dove per trovare una salvezza, perché questo è l'Occidente, è quello, noi lasciamo dei relitti.
Domenico
dietro
Quirico,
di noi, no?
Facendo sì. un passo indietro e un paragone, quando nel 1989 i sovietici si ritirarono dal paese, dall'Afghanistan, che avevano anche loro occupato, le truppe governative tennero comunque testa per anni ai mujahideen.
3 anni hanno resistito.
Fondamentalisti.
Quello che i russi, i sovietici all'epoca, hanno lasciato, che è una classe politica, è una classe politica perché diciamo in questo slogan marxista poi c'è molto da discutere, insomma avevano creato un personale amministrativo e politico direi di stoffa ben migliore di quella che hanno lasciato gli americani, tanto è vero che anche senza i russi resistettero 3 anni e restavano lì. Najibullah, che era il presidente dell'Afghanistan diciamo sovietizzato, è stato impiccato, catturato, ma è rimasto a Kabul, è stato impiccato a un distributore insieme al fratello dopo essere stato massacrato e torturato all'ingresso della città. Gli americani hanno lasciato qualche cosa che non ha resistito neanche una settimana.
Ma
era talmente fragile di cartapesta che non ha resistito neanche una settimana
però
e i loro uomini sono scappati.
È però difficile credere a un Dipartimento di Stato statunitense così ingenuo, insomma, basta guardare...
Ma io direi così cretino, cioè c'è una bella differenza. Cioè, questo è un metodo, è lo stesso metodo che è stato usato in altri luoghi. Quando, diciamo, si delinea un'impossibilità economica, militare, costa troppo in termini di vite, gli americani hanno perso migliaia di uomini in Afghanistan. Come l'abbiamo persi gli inglesi, l'abbiamo persi noi italiani, ha avuto credo 52 morti gli italiani in Afghanistan, per niente.
Senta, sul fronte civile ora evidentemente si assisterà al dramma di chi resta perché non può, non riesce a partire. Mi riferisco in particolare alla popolazione non fondamentalista e penso alle donne in particolare anche.
Ma questo certamente è il lato più drammatico di quello che dovremo purtroppo credo vedere nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Adesso c'è un po' come dire un dibattito su chi sono i talebani. Attenzione, i talebani non sono certamente più quelli
anche
per ragioni anagrafiche, come dire, sono diventati nonni, quelli erano combattenti di 20 anni fa. Io però, come dire, c'è gente che già fa, questo secondo me è un modo per costituirsi delle scuse, si mette a fare col bilancino, il peso fondamentalista di ogni nuovo talebano, cioè, quello che è fondamentale, in questo movimento politico-militare è il suo carattere totalitario, che è tipico e direi consustanziale, obbligatorio per ogni fondamentalismo. Non esiste un fondamentalismo moderato, non fosse altro per una contraddizione direi quasi linguistica, oltre che ideologica e teologica. Allora, è possibile che, ammaestrati da quanto accaduto 20 anni fa, la nuova dirigenza talebana, in cui peraltro ci sono anche alcuni dei vecchi di allora, ritenga che forse bisogna percorrere una strada diversa, cioè essere, diciamo, la resa dei conti, il saldare, che possa precludergli quanto credo che gli americani, anche gli occidentali, non vedano l'ora di fare, cioè di riconoscerli, per togliersi il problema anche dalla memoria. E allora può darsi che adottino dei sistemi meno brutali, meno violenti e che si presentino con uno spero, ma anche se ci sono già dei segnali, adesso poi bisogna verificare, perché se uno non è lì, tutte queste storie dovrebbero essere verificate uno a uno, ci sono già dei segnali appunto di vendette, di elenchi, di collaborazionisti anche umili, presi in carico dai gruppi talebani che si preparavano a cercare casa per casa. Bisogna sostanzialmente vedere. Cioè, quello che però credo che non bisogna dimenticare è il carattere totalitario del pensiero talebano, cioè l'idea di una società monocratica, omogenizzata ad un'unica legge, che è la Sharia, ad un unico credo, ad un unico potere. Questo non è in discussione, purtroppo.
Io ringrazio Domenico Quirico, insomma, per queste considerazioni, per queste riflessioni. E lo ringrazio per essere stato con noi, ma ne approfitto anche
Grazie a
per
voi.
segnalare che a inizio settembre potremo, ritrovarlo in un Laser Incontri dedicato al nostro ospite, realizzato dal collega Alessandro Bertellotti, che prenderà le mosse dal suo libro Testimoni del Nulla, edito da La Terza. Domenico Quirico, a presto.
A presto, buon lavoro.